Gran Premio di Spagna, molti speravano che insomma, le frecce nere, come possiamo ribattezzarle adesso, da questa stagione, avessero qualche problema, come è accaduto nei precedenti due Gran Premi, e invece diciamo, tutto è tornato alla normalità, eccettuato forse il gigante Max Verstappen, che insomma, lotta, si potrebbe dire, da solo contro i due alfieri della Mercedes. Abbiamo visto purtroppo una Ferrari ritirata, quella di Charles Leclerc, e un'altra arrivata a settima e doppiata. Di questo ci dobbiamo accontentare. Tante polemiche, tante critiche. E una direttiva, aggiungo questo, una direttiva tecnica di cui si parla prima del Belgio per eliminare il cosiddetto party mode, cioè quella che è come possiamo dire, la gestione in qualifica del motore, cosa che è permessa dal 2014. E quindi ci sono tanti argomenti di discussione e ne parliamo ovviamente con Luca Dal Monte.
Sì, eccoci qua. Direi che siamo usciti tutti molto delusi dal Gran Premio di domenica scorsa. A un certo punto si era sperato, prima di vedere la pioggia che poi non è arrivata, si era sperato nelle alte temperature, visto che c'erano quasi 50 gradi sull'asfalto sabato e poi anche domenica, e le Mercedes avevano dato prova nella prima gara di questa stagione di soffrire le temperature eccessive. Invece no, nel senso che le Mercedes le puoi pitturare del colore che vuoi, argento, nero o argento bianco, come fecero l'anno scorso per l'anniversario dell'attività sportiva della casa tedesca, ma poi di fatto dominano sempre. Tu parlavi di Verstappen, onore a Verstappen, il quale tra l'altro, voglio dire, è maturato in maniera incredibile rispetto a 4 anni fa, quando veniva criticato perché a gesti di grandissima classe accoppiava poi spesso e volentieri delle uscite a vuoto, o delle uscite di strada anche abbastanza pericolose. A Verstappen è l'unico che riesce a portare una parvenza di resistenza a queste due vetture straordinarie, dove poi ce n'è una più straordinaria dell'altra, che è naturalmente quella guidata da Hamilton, ma anche Verstappen poi alla fine, voglio dire, sì, è l'unico altro pilota non alla guida di una Mercedes che è arrivato a pieni giri, quindi che non è stato doppiato. È arrivato a 24 secondi da Hamilton, dandone 20 a Bottas, in cui si possono aprire macro parentesi. Però se uno va a vedere la gara di domenica, se uno va a vedere le 5 gare precedenti, se uno va a vedere la classifica del mondiale, voglio dire, non c'è da stare allegri. Possono aggiungere tutte le gare che vogliono, e dovrebbero alla fine essere 17 quest'anno, ma con un Hamilton saldamente al comando della classifica piloti, non parliamo di quella costruttori, dove la Ferrari peraltro è soltanto al quinto posto. Il mondiale è chiaramente segnato, come la gara di domenica ci ha mostrato e dimostrato.
Capitolo Ferrari, una Ferrari che per certi versi è anche non affidabile ai piloti che insomma in qualche modo dettano quasi le strategie al muretto. Sembra che ci sia un momento, diciamo, senza voler essere caustici, di grossa confusione in quel di Maranello, non ti pare?
È un momento senz'altro molto difficile, voglio dire, chiaramente un'affermazione così non è di quelle che fanno scoprire l'acqua calda. Allora, Leclerc è stato, diciamo, di fatto l'unico a non concludere, no? 19, 20 partite, 19 classificati, l'unico che non è arrivato è stato Charles. A me quello che preoccupa di più però della gara di domenica è questa barriera interna che sembra essersi eretta tra Sebastian Vettel, che finalmente è tornato a fare una gara senza errori, veramente da grande campione, che però sembra, ripeto, che poi bisognerebbe esserci dentro per sapere la verità, sembra essere praticamente un pesce fuori d'acqua. Voglio dire, col fatto che oggi le comunicazioni tra pilota e box più maliziose ce le fanno ascoltare, addirittura ce le fanno leggere, perché adesso per raddoppiare hanno capito che si capisce poco spesso, quindi adesso le scrivono anche molto bene. Ma a un certo punto abbiamo constatato che Vettel chiedeva che cosa doveva fare, non gli era stata data una risposta, e 10 giri dopo gli hanno detto di fare una determinata cosa che lui aveva suggerito di fare 10 giri prima, tra l'altro andando anche a compiere dei giri, 3 giri veloci in serie, probabilmente perché pensava di rientrare dopo. Quindi e non ci si può neanche nascondere dietro la verità di facciata, perché ripeto, i camera car te li fanno ascoltare, te li fanno leggere, quindi, e questo è senz'altro sintomatico di una grossa difficoltà che Sebastian in questo momento evidentemente sta attraversando in Ferrari, dove peraltro non si capisce perché, perché quello che io voglio dire, cioè non è che siccome due macchine se ne rete soltanto uno lavori di meno o sprechi meno energie, al di là delle persone che lavorano sulle due macchine, poi ogni vettura, ogni monoposto ha il suo team, ha la sua squadra di meccanici, di tecnici, quindi voglio dire, cioè, non è che porti via Leclerc se lavori in sintonia con Verstappen, e questa sintonia sembra non esserci, ed è un peccato perché siamo sempre da capo, voglio dire, Leclerc è un giovane straordinario, e questo non lo scopriamo senz'altro adesso. Vettel però, che comunque ha 10 anni più di Leclerc, ma che comunque in Formula 1 non è ancora vecchio, nel momento in cui riesce a fare una gara straordinaria, di fatto sembra quasi, non dico che la faccia contro la sua squadra, perché questo non avrebbe nessun senso, ma di fatto l'ha fatto quasi da separato in casa, o così sembra di capire, anche perché insomma Sebastian era scocciato del tipo di supporto e di comunicazione che ha avuto o che non ha avuto dai box. Questo peraltro davanti agli occhi e davanti alle orecchie di tutti, perché l'abbiamo ascoltato tutti, a noi italiani fa male, immagino che ci sia qualcuno che invece gode di questo periodo di sbandamento, però onestamente bisognerebbe fare mente locale, farsene una ragione, decidere se Sebastian lo si vuole tenere o si dovesse decidere di interrompere adesso la sua avventura in Ferrari, ma prendere una decisione, perché andare avanti così non fa bene alla Ferrari, non fa bene a Vettel, e probabilmente non fa bene alla Formula 1, e probabilmente non fa bene neanche a Leclerc, che è l'involontario, è stato l'involontario scintilla di questo grande incendio, ma involontaria. Leclerc non c'entra nulla, ovviamente.
Parliamo un attimo, esuliamo un attimo dal campo agonistico, ma come sappiamo dietro, diciamo, ogni sport c'è sempre la politica. Da molte parti si legge un'interpretazione, non sappiamo quanto sia veritiera, di una federazione che in qualche modo sta cercando di correre ai ripari, parlavo prima del party mode, ma non solo, ultime richieste ad esempio sulle RS che forse riguardano Honda, forse altri team, in cui in qualche modo la federazione da una parte dice non siamo capaci di controllare le regole che noi stessi abbiamo emanato, e dall'altra forse si cerca in qualche modo di ridimensionare lo strapotere Mercedes. È storia, lo insegni tu più di me, che ogni qualvolta in Formula 1 c'è stato un dominio, la federazione ha cercato, giusto o sbagliato che fosse o che sia, questo lo lasciamo alla coscienza di ognuno, di comunque riequilibrare proprio per avere uno sport meno, diciamo, monotono. Qual è il tuo punto di vista in merito?
Allora, il mio punto di vista, tu hai perfettamente ragione, cioè la storia della Formula 1 chiaramente è altalena, dove spesso e volentieri le squadre che a un certo punto prevalgono in maniera netta sulle altre vengono, non dico danneggiate, ma si cerca di farle rientrare nella normalità, però voglio dire, va indietro di 100 anni al Giro d'Italia, c'erano piloti come Girardengo, il ciclismo parlo adesso, che venivano pagati per non partecipare, perché sennò si sapeva che avrebbe vinto, e non era un discorso di scommessa, ovviamente, era un discorso proprio a livello sportivo. C'è da dire che, no, sarebbe come, secondo me è sbagliato, sia ben chiaro, innanzitutto perché ci sono dietro, è uno sport, e deve vincere chi è più forte, che non è necessariamente quello che ha più soldi, anche se i soldi servono per una serie di motivi, ma sarebbe come dire, Bolt è talmente veloce che anziché farlo correre con le magliette e i tessuti leggeri, le scarpe che quasi non hanno peso, lo facciamo correre, non lo so, con i dopo sci, così diamo una chance agli altri, sarebbe corretto? No, ovviamente non è corretto, bisogna dare la possibilità a chi è indietro di recuperare, ma deve essere fatto secondo me in maniera equa, non deve essere penalizzato chi è più bravo, perché chi è più bravo non è soltanto necessariamente quello che ha più soldi, è quello che ha più inventive, è quello che ha avuto magari più fortuna, è quello che è riuscito a interpretare meglio determinate leggi, è quello che magari è riuscito ad aggirare. La storia della Formula 1 è piena di loopholes, come direbbero gli americani e gli inglesi che erano padroni della Formula 1 prima che arrivassero gli americani, no? di cavilli interpretativi che ti permettevano di fare determinate cose, fino a che a un certo punto poi quella soluzione veniva messa al bando e si tornava come prima. È chiaro che un Gran Premio dove tu sai che vince Hamilton, e nel caso non dovesse vincere Hamilton, vince Bottas, se tu non sei tedesco, macro parentesi, la Mercedes tedesco c'ha soltanto il nome perché è una squadra inglese ovviamente condotta da un direttore sportivo proprietario del team austriaco, ma se non sei tedesco o inglese perché c'è Hamilton, o probabilmente finlandese perché c'è Bottas, è una bella noia. Allora è vero che anche noi tra virgolette ci annoiavamo, ma non è vero niente, ci annoiavamo quando Michael vinceva a ripetizione, ma vuoi vedere che bello il dominio Ferrari se sei italiano? Allora il discorso vero qual è? Il discorso vero è che la federazione, il management della Formula 1 per tutta una serie di discorsi anche legati ai diritti televisivi, quindi hanno interesse a che il campionato sia vivo. Il problema vero è che oggi anche Verstappen riesce a fare quello che riesce a fare, cioè il massimo che riesce a fare è vincere se proprio gli si ritirano davanti tutti gli altri e arrivare tra le due Mercedes, come invece è successo domenica. E questo chiaramente non è l'interesse di nessuno. Io penso sempre ai ragazzini che si accostano oggi alla Formula 1 e mi chiedono: ma perché dovrebbero guardarla? Quando c'è la Ferrari che va, la risposta, se sei italiano, ovviamente è implicita. Ma con una Ferrari così, con un esito della gara che di fatto sai qual è prima dell'inizio, i rischi sono tanti. I rischi sono quelli di perdere un audience mondiale con le relative conseguenze anche a livello economico.